Prova. Okay. Bene, diamo inizio al Consiglio Comunale con l'appello. Prego, segretario, grazie.
Grazie, buonasera. Monza Luigi, sì. Preatoni Francesca, sì. Chiari Marilena, sì. Reina Fabio, sì. Simonetto Roberto, presente. Corradi Daniela, sì. Cerati Michele, sì. Locatelli Dario, sì. Marchetti Marco, sì. Si è esaurita la penna, scusate. Oh, vedo la mia. Cicozzi Clemente, assente giustificato, e Sapia Maddalena, la seduta è valida.
Bene. Guardi, questa è più bella. Grazie.
Scusate, ho saltato il nome di un consigliere, Bettoni Adonis. Grazie.
Bene, diamo inizio col primo punto all'ordine del giorno. Surroga del consigliere Bettoni Luca Denis, della lista numero 2, Lega. Prego, sindaco.
Informo ai componenti del Consiglio che in data 17 luglio 2019 il consigliere Bettoni Luca Denis, della lista numero 2 di minoranza, Lega, ha rassegnato le dimissioni. Dalle risultanze elettorali convalidate con delibera di Consiglio Comunale numero 30 del 22 giugno 2018, si evince che il signor Galli Emanuele, con preferenze personali, è il primo candidato fra i non eletti della medesima lista del consigliere dimissionario. Preso atto dell'accertata assenza di cause di ineleggibilità previste per legge, si propone al Consiglio Comunale di surrogare il consigliere dimissionario Bettoni Luca Denis con il signor Galli Emanuele, integrandolo all'interno del Consiglio stesso.
Ci sono interventi in merito? Bene, allora leggo la delibera, cioè la proposta di delibera ovviamente. Primo, di surrogare il consigliere comunale dimissionario Bettoni Luca Denis col signor Galli Emanuele, nato a Tradate il 7 gennaio 1990, residente a Mozzate in via Papa Paolo VI, numero 11, il quale risulta il primo dei non eletti e alla data odierna il primo disponibile nella lista Lega. Secondo, di convalidare l'elezione del candidato Galli Emanuele, accertato che nei confronti del medesimo non sono emerse cause ostative di incandidabilità e di incompatibilità, di cui agli articoli 58, 59, 60, 63 del decreto legge numero 267 del 2000. La presente deliberazione è dichiarata immediatamente. Ah no, questa poi la votiamo per l'immediata eleggibilità. Bene, passiamo a deliberare, alla votazione. Chi è favorevole? Contrari? Nessuno. Astenuti? Nessuno. Bene, pertanto invito il signor Galli Emanuele. Ah, scusi. Per l'immediata eseguibilità, chiedo scusa. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Ecco, invito, scusi, il signor Galli Emanuele a entrare nel consesso del Consiglio Comunale e a prendere posto nel banco dei consiglieri. C'è anche il biglietto.
Grazie. Più che altro per...
Beh, do il benvenuto comunque al signor Galli Emanuele. La giovinezza gioca a suo favore, che vuol dire avrà tanto tempo da dedicare e anche per imparare, immagino. Ecco. E auguri e buon lavoro.
Grazie.
Chiamami per il secondo punto che andiamo.
Sì. Facciamo dopo.
Bene, passiamo al secondo punto dell'ordine del giorno, proposta di delibera del Consiglio Comunale numero 19 del 19/7/2019, oggetto salvaguardia e equilibri di bilancio 2019-2021, articolo 193 del decreto legislativo 18/8/2000 numero 267 e assestamento generale al bilancio di previsione 2019-2021, articolo 175,8 del decreto legge 18/8/2000 numero 267. Assessore Corradi, prego, grazie.
Questo è un passaggio previsto dal TUEL, precisamente dall'articolo.
Avvicinati di più se non si sente.
Dall'articolo 175,8.
Perché se ce n'è uno acceso, c'è qualcuno acceso? No, ma il mio deve sempre acceso. C'è qualcun altro acceso? No?
Ma si sente?
No, ma è... Devi mettere un
cavo. Ci sarà la luce. No?
Prova. Prova.
Prova.
Aspetta, spegni un attimo. No, no, il tuo
Lo prova? Ma secondo me si sente.
Sta contando.
Va bene. Come previsto quindi dall'articolo 175,8 del TUEL e dall'articolo 193,2, entro il 31 luglio si prevede per gli enti l'approvazione degli equilibri e l'assestamento di bilancio. A questa scadenza gli enti locali devono garantire che quanto previsto in fase di previsione durante la gestione e con le successive variazioni di bilancio sono stati mantenuti gli equilibri sia in termini di competenza che di cassa. Quindi si tratta di verificare quelli che sono gli accertamenti delle entrate previste nei vari titoli che per la parte corrente devono essere sufficienti per finanziare le spese correnti e le quote di capitale di rimborso prestiti. E idem per quello che riguarda invece il conto capitale, dove quello previsto nella spesa deve essere finanziato e deve essere garantito il finanziamento con le entrate specifiche a loro volta ipotizzate in fase di preventivo, che poi devono essere effettivamente concretizzate o realizzate. Quindi quello che è in discussione questa sera è un aggiornamento delle previsioni, peraltro approvate veramente un paio di mesi fa, e dove è necessario valutare un ridimensionamento, un rifinanziamento di alcune poste, sia sulle entrate che sulle spese. Per quanto riguarda gli equilibri, nella relazione di salvaguardia degli equilibri redatta a cura della ragioneria, trovate indicate quelle che erano le previsioni iniziali e gli accertamenti al 17 di luglio, giusto? E analogamente quello che riguarda gli impegni. Sulla parte corrente, a fronte di previsioni iniziali di 7.571.408,91 e analogamente previsioni di spesa, il nostro accertamento è di 7.709.138,91 e analogamente per quello che riguarda le spese. Per la parte in conto capitale, le previsioni iniziali di entrate di spesa valevano 4.462.638 e quelle di accertamento ed impegno valgono 4.553.038. Lo scostamento non è molto e inoltre deriva prevalentemente da un paio di variazioni che sono già state approvate da questo Consiglio, a cui si aggiunge la variazione oggetto di questo Consiglio, il cui valore complessivo, vi anticipo, poi entreremo un po' più nel dettaglio, è pari a 233.130, di cui 152.730 in parte corrente e 80.400 in parte conto capitale. Quindi quello che emerge dalla relazione distribuita è che, fatta salva la variazione di bilancio da approvare, non emergono situazioni di squilibrio nella gestione di competenza in quelli dei residui, tale da mettere in discussione anche il raggiungimento degli obiettivi che è previsto dal piano di riequilibrio vigente. In particolare sulla gestione dei residui attivi e passivi, sulla gestione dei residui attivi, al 17 luglio emerge un sostanziale equilibrio, avendo certificato un saldo positivo di 24.542 euro. Più in dettaglio possiamo dire, questo lo si evince dalle tabelle allegate, che alla data del 17 luglio è stato riscosso un 20% del totale. E andando poi a verificare le varie annualità, questo 20% ricade soprattutto sui residui di annualità 2017-2018. La distribuzione sui titoli non è del tutto omogenea, nel senso che mentre abbiamo un 40% di riscossione al titolo 2, abbiamo per il titolo 1 e il titolo 3, parlo della parte corrente, che è quella insomma che ci ha sempre creato e ci crea ancora oggi qualche problema in più, siamo intorno al 20% e al 25%. Cosa vuol dire questa cosa? Che comunque l'importo complessivo dei residui attivi continua a essere importante e questo è una delle criticità del nostro bilancio, e per questa ragione, come ricordato anche in sede di approvazione del bilancio di previsione, l'ente ha avviato la riscossione coattiva, i cui effetti speriamo si possano cominciare a intravedere nei prossimi mesi. L'importo non riscosso, oltre ad altre criticità che conoscete bene, come il pagamento dei debiti pregressi, ci porta a una situazione di cassa che è costantemente in negativo, e questo nonostante noi si abbia introitato l'anticipazione di liquidità, che se ricordo bene valeva 547.000 euro. Un'ulteriore criticità che viene stigmatizzata nella relazione, sia della responsabile ma anche nel parere del revisore, riguarda il debito fuori bilancio che è emerso nei confronti di Fish Factoring, rispetto al quale abbiamo avuto una richiesta di pagamento di ulteriori interessi per oltre 500.000 euro da parte della curatela fallimentare della finanziaria. Questa è un'informazione che è pervenuta un mese fa. E questo nonostante l'ente lo scorso febbraio avesse ottenuto la sospensione della sentenza di primo grado. Quello che auspichiamo è che le somme vengano congelate presso il terzo pignorato, perché la modalità è la medesima che in passato, e quindi viene fatto un pignoramento presso terzi, che nel caso specifico è Econord, in attesa di un processo d'appello che purtroppo è stato previsto molto in là, perché si parla del 2021. Questo elemento comporterà un riconoscimento ai sensi dell'articolo 194 del TUEL, previsto per il prossimo Consiglio Comunale Utile. Si stanno valutando le modalità di contabilizzazione, mettiamolo in questo modo. Essendo le somme pignorate previste a residuo per il 2018 per 318.000 e per il 2019 per 245.000. Chiaramente anche un congelamento di questo debito influirà su quello che sarà il risultato economico del 2019, fuori discussione, il risultato di esercizio per il 2019, anche se a fronte soprattutto dei fondi di cui abbiamo previsto l'esistenza anche per far fronte a situazioni di questo genere, riteniamo che non venga messo in forza il raggiungimento dell'obiettivo previsto dal piano di riequilibrio. Sempre sull'assestamento va detto che gli accantonamenti per i fondi crediti di difficile esigibilità per il 2019 non vengono modificati, perché sono giudicati coerenti con le necessità e valgono, ricordo a tutti, 264.000 la parte corrente e 457.000 la parte in conto capitale, mentre il fondo spese potenziali vale 280.000 euro, a cui si potranno aggiungere 427.000 come applicazione dell'avanzo. Entrando più nello specifico sull'assestamento e quindi sulle variazioni, che sono sostanzialmente delle variazioni pervenute dagli uffici più una insomma che deriva da un trasferimento dallo Stato centrale, posto che appunto gran parte delle variazioni sono state fatte nei mesi precedenti, provo a riassumerle per le cifre più significative e sulla parte spese per le missioni. Allora, intanto vediamo le entrate. Al titolo 1 abbiamo una variazione positiva per ruoli soppressivi tari per 49.030 euro. Al titolo 3 abbiamo una variazione positiva che riguarda proventi di discarica che sono stati ricalcolati per 100.000 euro. Vi anticipo che, come vedremo, questi sono destinati interamente ad alimentare il fondo spese potenziale. Al titolo 4 abbiamo significativamente 70.000 euro che sono appunto contributi ministeriali per la messa in sicurezza degli immobili comunali. Il Mise ha adottato questo decreto direttoriale a maggio del 2019, sono contributi assegnati con il decreto crescita e sono in favore dei comuni per la realizzazione di progetti di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile. Questi contributi variano, come è capitato anche inizio anno, in funzione del numero dei residenti e per il nostro comune valgono 70.000 euro. Noi li metteremo poi alla manutenzione degli immobili comunali. Per quanto riguarda le spese, alla missione 1, che è servizi istituzionali, abbiamo 10.000 euro, quindi spese in aumento, per la formalizzazione degli atti notarili. Quindi abbiamo degli atti notarili che devono essere formalizzati e l'ufficio tecnico ci ha segnalato questa necessità. E 3.000 euro per un'integrazione dell'appalto di manutenzione ordinaria degli immobili. 16.000 euro per la convenzione con il comune di Barlassina. La convenzione in essere per la nostra ragioniera passa da 10 a 15 ore. I 16.000 euro per la verità sono motivati anche perché è stato ridisegnato tutta la... che scade il 31 luglio, sì. È stato ridisegnato tutta l'attribuzione delle varie PO, così come prevede la norma. Abbiamo poi 1.500 euro per assicurazioni perché è stata acquistata un'auto nuova per il messo, quella vecchia ci ha lasciato, e un camion per l'ufficio tecnico, e 2.000 euro per tributi non dovuti. Al titolo 2, nella missione 1, abbiamo per l'appunto i 70.000 euro che sono stati messi al capitolo 2040 manutenzione straordinaria immobili. Sulla missione 4, che è istruzione, spesa corrente, abbiamo finanziato il servizio di doposcuola e mensa per la scuola secondaria per 2.540 euro, mentre nella parte in conto capitale abbiamo due manutenzioni straordinarie, uno all'Aldo Moro che vale 5.000 euro per la sostituzione delle tende esterne che si sono rovinate durante un temporale, non so, 2 mesi fa circa. E 5.400 euro invece che serve per la manutenzione straordinaria delle aperture della scuola primaria, il cancello. Sulla parte urbanistica sono fondamentalmente spese per accatastamenti, 5.000 euro, qualche spesa sull'ambiente per l'acquisto di contenitori per l'umido e per il vetro perché sono terminati, 2.000 euro. Una convenzione nella missione 12 assistenza per una casa d'accoglienza, 5.400 euro. Nella missione 20 abbiamo tutti i fondi e quindi qui troverete i 100.000 euro che mettiamo a spese potenziali e poi qualche piccola variazione sugli interessi per l'anticipazione. Questi sono, diciamo, i valori che superano i 1.000 euro. Poi credo che nella relazione del revisore avete visto un dettaglio proprio puntuale dove vengono elencati anche i 100 euro. Quindi se avete domande... Questo è quanto.
Bene, ci sono interventi? Prego, consigliere Sapia.
Allora, buonasera a tutti. Diciamo che in linea generale non mi sembra che ci sia una variazione insomma sostanziale rispetto al bilancio di previsione che è stato approvato ad aprile. In particolare però sulla questione del debito fuori bilancio volevo capire se vabbè, se ne è venuti a conoscenza circa un mese fa, ha detto, no, l'assessore. Quindi si intende finanziare questo debito con quello che è l'avanzo di bilancio del 2018 e del 2019, capito bene?
Come si vorrà contabilizzare, è un po' oggetto della valutazione che stanno facendo il revisore e la ragioneria. Noi in realtà abbiamo dei residui che possono essere stralciati sul 2018, quindi si tratterebbe poi o di finanziare o di stralciare o di ridurre l'entrata sul 2019. Stanno un po' valutando se deve essere tutto finanziato sul 2019 oppure seguire la prassi che si era seguita in precedenza, che era quello di non mettere l'entrata sostanzialmente. Si tratta di un'entrata che in questo momento è congelata e pertanto non deve essere rappresentata in questi termini.
Ho capito, ma in merito diciamo proprio al fatto che non sia stato riconosciuto in questa variazione di bilancio, c'è un motivo per cui il riconoscimento di questo debito non è stato fatto prima di fare questa variazione di assestamento?
In realtà
solo perché si sta ancora valutando, cioè in fase istruttoria, la valutazione per cui però sempre in merito a questo debito, non so se si è riflettuto anche sul fatto che, trattandosi di interessi di mora che vengono richiesti. Verosimilmente questo debito, siccome si tratta di canoni che vengono bloccati, con il tempo questo debito, cioè non è congelato qui, aumenterà col tempo. È stata fatta una riflessione, una quantificazione di quello che potrebbe essere in divenire, appunto il fatto che ci sarà prossimamente, ci ritroveremo a dover riconoscere un altro debito fuori bilancio per le stesse motivazioni.
Allora, questo quanto so io, però colgo il suggerimento per fare un ulteriore approfondimento. Di solito non si calcano gli interessi sugli interessi. Questi sono interessi che sono maturati perché il pignoramento presso terzi è avvenuto in determinate date, quando maturava il canone di Econord. E sono le quote maturate rispetto al debito, non rispetto alla quota di interessi. Questo, diciamo, poi veramente
non lo so,
colgo la suggestione per
il ragionamento portava a dire che poiché appunto le quote diciamo bloccate, pignorate erano dei canoni sostanzialmente, e i canoni vengono versati periodicamente, mi portava a dire il ragionamento che sulle singole quote, sui singoli canoni poi potrebbero essere chiesti gli interessi, però non so se sbaglio il ragionamento.
Sono questi
e sono
perché
congelati
avendo
qui.
Avendo già saldato il debito puro, questi sono interessi che si sono determinati proprio perché i canoni sono maturati in determinati periodi, finché non si è arrivati al saldo dell'intero importo, diciamo, del debito che il Tribunale, posso dire inopinatamente, spero di sì, ha riconosciuto, e quindi del credito nei confronti di FIS. Quindi per quanto ne so io non si calcolano gli interessi sugli interessi, però prego Salina, se vuoi aggiungere.
E poi c'è comunque una valutazione da fare, perché è vero, immagino che voglia dire che se non paghiamo maturano altri interessi. Supponiamo che si calcolino.
No, ma non su questi, quelli che
su quali sono questi? Okay. Cioè sul capitale gli interessi maturati sono questi. Supponiamo che si possano calcolare gli interessi sugli interessi. Però poi il tema è quando si discute di questo argomento, è vero che io se non pago maturo gli interessi, però è anche vero che se pago, a seconda del contenzioso che c'è in essere, può essere anche che io rischi di perdere quelle somme che io ho versato. Per cui è tutto un equilibrio di valutazioni non proprio semplicissimo che va fatto. Quello che è certo è che il riconoscimento dovremmo farlo, questo è fuori di dubbio.
Un'ultima cosa invece, ritenendo di non andare fuori tema, volevo capire sullo stato di attuazione di delle voci di bilancio che sicuramente non sono oggetto appunto della variazione che stiamo andando ad approvare questa sera, a che punto si trovano, appunto a che punto è lo stato di attuazione di alcune voci del bilancio di previsione. E quindi, se non ricordo male, in sede di approvazione del consuntivo, io avevo chiesto di avere notizie su come stessero andando avanti alcune opere per cui che erano stati previsti nel bilancio di previsione. Per esempio, sapere a che punto sono le opere di compensazione con Pedemontana, se stiamo rispettando i termini che sono previsti nel cronoprogramma in convenzione, l'asfaltatura delle strade, se si sta procedendo, il rondò del Sassone, se si sta, a che punto siamo, se si stanno attivando le procedure. E poi sui contenziosi in essere, qual è la situazione? Cioè, siamo rimasti sempre al punto in cui eravamo quando abbiamo approvato il bilancio, oppure ci sono state delle novità? E capire appunto a che cosa, a che punto siamo. L'assunzione del personale, per cui si era detto che erano stati stanziati dei fondi per l'assunzione di personale, e lo stesso recupero dell'arretrato TAR, in generale di tutta la gestione delle entrate tributarie, se si sta evolvendo qualcosa oppure a che punto siamo, insomma.
Assessore.
Buonasera, allora per la parte relativa alle compensazioni ambientali gli aggiornamenti sono sostanzialmente l'iter si è rallentato a seguito di un passaggio amministrativo che è d'obbligo per legge, che è praticamente la conferenza dei servizi, cioè il comune a mezzo prima della giunta e poi comunque degli uffici aveva approvato le varie fasi progettuali. Per proseguire e comunque passare al progetto esecutivo deve essere comunque fatta una conferenza dei servizi con tutti gli enti sovracomunali che possono essere interessati. Questo iter ha purtroppo dei tempi di legge fissi che appunto sono regolamentati, e quindi c'è stata una conferenza dei servizi con una determinata procedura che aveva come termine il 15 luglio. A seguito di questo, anche per delle incongruenze o comunque delle discussioni tra Regione Lombardia e Provincia di Como in merito alla competenza di alcuni aspetti, l'iter non si è concluso e quindi sostanzialmente si è in attesa di definire e concludere la parte della conferenza dei servizi. A seguito di quello si potrà procedere con quello che è la progettazione esecutiva, quindi questo passaggio ulteriore diciamo che non permette di andare come si era ipotizzato e previsto. Rispetto alle asfaltature,
scusi, posso interromperla? Prego, prego. Ma questo cosa comporta rispetto alla convenzione che noi abbiamo sottoscritto con Pedemontana? Cioè, se non rispettiamo i tempi...
Anch'io la stessa preoccupazione, ho sollecitato più volte sia gli uffici e contattato Pedemontana. Il problema appunto è che sostanzialmente ci sono questi passaggi obbligati, quindi Pedemontana vuole assolutamente che si rispettino i tempi, ma soprattutto appunto i tempi sono stati anche dettati per fare in modo che ci sia una continuità in quello che deve essere l'iter di realizzazione, in questo caso di progettazione. Quindi sapendo che c'è questo obbligo normativo, Pedemontana non ha sollevato problemi. È comunque intenzione anche dell'amministrazione e della giunta fare di tutto per accelerare le tempistiche, perché comunque si vuole proseguire nell'iter. Purtroppo appunto la conferenza dei servizi, anche per effetto di queste competenze che non erano definite tra provincia, regione e Lombardia, avranno un ulteriore leggero ritardo.
e comunque la conferenza dei servizi era comunque un atto necessario. Okay. Sul resto, le asfaltature, rispetto alle opere, si è iniziato con l'intervento presso via Piccinelli, via Trieste, che qualcuno di voi potrà eventualmente aver visto, dove sostanzialmente un progetto che era stato approvato lo scorso anno, quindi non è prettamente nel bilancio previsionale del 2019, e che prevede la realizzazione di quel tratto di pista ciclopedonale che andrà dalla rotonda, diciamo, di via Piccinelli fino al ricongiungimento con Carbonate, alla pista ciclopedonale di Carbonate. In questa fase, prima di, diciamo, di una interruzione durante il periodo di agosto, verranno completate le parti verso via Trieste e poi si completerà anche la parte verso via Piccinelli. Colgo l'occasione appunto per anticipare anche un aspetto, nel senso, visto che il progetto delle compensazioni ambientali prevede per via Piccinelli il passaggio della ciclopedonale, con questo progetto che stiamo realizzando si vorrà già prevedere diciamo il recepimento parziale di quello che sono delle previsioni che erano contenute nel progetto delle piste ciclopedonali, e quindi con l'intervento su via Piccinelli si andrà anche a accennare già una parte di pista ciclopedonale per evitare di dover riintervenire tra un anno, diciamo, con l'appalto, diciamo, delle piste ciclopedonali, e quindi si anticiperà questo aspetto.
E quindi i fondi che servono per realizzare questa opera erano quelli derivati dai fondi della discarica?
Questi sono fondi derivati dalla discarica, adesso si avranno dei risparmi sul fatto che si calibrerà leggermente il discorso delle asfaltature, perché era previsto comunque l'asfaltatura di tutta la via Piccinelli, anche per alcune richieste fatte da enti per la posa di sottoservizi. Non completeremo tutta la via fino, diciamo, al dosso, all'altezza di via Anna Frank, ci fermeremo prima, e da quelle economie vogliamo utilizzarla per impostare questi lavori di pista ciclopedonale. Quindi comunque il finanziamento era legato ai proventi da discarica. Rispetto alle asfaltature in senso ampio, siamo da diverso tempo, varie settimane, in attesa, e forse si arriverà in questo mese d'agosto a una definizione. Siamo in attesa di avere da parte di Open Fiber, che è il soggetto che sta eseguendo che ha fatto la posa della fibra ottica, di avere il suo piano delle asfaltature, che sta concordando e sta definendo in modo dettagliato con l'ufficio, proprio in virtù di questo, in modo da poter anche poi pianificare degli interventi che verrebbero integrati o completati da parte del comune rispetto appunto all'asfaltatura di alcune porzioni di strada. E quindi diciamo che si voleva appunto dialogare con Open Fiber, che ha diversi lavori da eseguire sul territorio, per poi introdurre anche, diciamo, una porzione che è in capo a, che è in programmazione dell'ente. Rispetto all'intersezione del Sassone, dovrebbero essere arrivati a conclusione, diciamo, l'aspetto relativo alla rimozione del terreno che sta all'interno dell'isola centrale, e abbiamo già avuto diversi contatti con la provincia di Como rispetto a una nuova diciamo conformazione di quello che è l'incrocio, rendendolo non più un'intersezione ma una vera e propria rotatoria. E su quello ci stiamo confrontando con la provincia, che comunque ad ogni modo deve avallare la progettazione. Anche nel caso della rimozione del terreno comunque i tempi si sono allungati, perché oltre a dover fare un minimo di preventivazione, progettualità, serve comunque anche la comunicazione e l'autorizzazione da parte della provincia, che comunque chiede determinati documenti. Comunque nell'immediato dovremmo essere arrivati al punto di poter rimuovere il terreno, e stiamo lavorando per il discorso della modifica dell'intersezione. Abbiamo avuto già delle discussioni con la provincia, che vuole fare un intervento molto più impattante rispetto a quello che potevano essere un po' le nostre indicazioni, però vabbè, magari ci sarà modo di parlarne in modo più specifico in sede di commissione, in un'altra sede, insomma.
Grazie.
Sì. Allora, per quanto riguarda la Tari, allora, le due cose che siamo riusciti a fare dopo il bilancio di previsione, diciamo, sono due. La prima, abbiamo avviato, emesso i ruoli supplettivi dal 2014, Tari, dal 2014 al 2016. A breve uscirà anche il 17 e a ottobre uscirà anche il 18, quindi ruoli supplettivi. E poi, e queste sono entrate in più rispetto a quelle che erano previste, e un segnale dell'attività svolta e la variazione di bilancio. Ma l'attività più importante è quella che abbiamo sostanzialmente riattivato il processo di riscossione della Tari, per cui è in fase di consegna, penso settimana prossima, però dico penso, dovrebbero arrivare le raccomandate a 1450 contribuenti di notifica degli avvisi Tari non pagati dal 14 al 18 per un totale di 627.000 euro. E questo incide sulla riscossione dei residui, per cui sono entrate che già sono a bilancio, ma che la cui riscossione è bloccata. La fase successiva entro l'anno sarà di emettere, per chi non dovesse ancora pagare, gli avvisi di accertamento con la sanzione del 30%, e se qualcuno non dovesse ancora pagare va al coattivo. E la terza cosa, sono tre: abbiamo mandato l'ultimo carico di coattivo, è andato settimana scorsa, di circa tra IMU e Tari, avvisi di accertamento non pagati per circa 200.000 euro. Anche queste sono entrate già a bilancio a residuo che devono essere riscosse, e anche questo è partito, per cui dovremo vedere, speriamo, qualche frutto. Grazie.
Sul personale non si sa niente.
Prego.
Allora, sul personale siamo a questo punto, siamo praticamente fermi, nel senso che abbiamo fatto la variazione, il piano assunzionale come era stato previsto nel bilancio di previsione nel DUP, che determina i 40.000 euro di budget. Dobbiamo modificare il piano assunzionale inserendo l'individuazione della priorità assunzionale, perché con 40.000 euro evidentemente non si fa tutto quello che si vorrebbe. Questa è la prossima delibera che verrà fatta, e poi partiranno le procedure di mobilità e quant'altro. Appena riusciamo.
Altre Grazie. Domande? Prego. Altre domande?
No, grazie, ho finito. Okay.
Qualche altro intervento? Bene, se non c'è nessun altro intervento, vado a leggere il testo della delibera. Di dare atto ai sensi e per gli effetti di cui l'articolo 193 del decreto legge 267/2000 del permanere degli equilibri di bilancio in esito alla verifica della gestione finanziaria di competenza e dei residui, integrata con le risultanze della variazione in oggetto del presente provvedimento, come dall'allegata relazione del servizio finanziario, l'allegato 1, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dalla quale non emergono dati che facciano prevedere un disavanzo di gestione o di amministrazione, e che pertanto non sono necessari provvedimenti di ripristino degli equilibri di bilancio, fatta salva la manovra di assestamento di cui al successivo punto. Di dare atto che, come risulta dalla citata relazione della responsabile del servizio finanziario e delle attestazioni rilasciate dai responsabili agli atti, che sussistono debiti fuori bilancio per i quali sarà successivamente attivata la proposta di riconoscimento e per i quali sussiste il finanziamento previa variazione di bilancio, e che pertanto tale riconoscimento non andrà ad alterare l'equilibrio dello stesso. Di dare atto che, in attuazione di quanto previsto dal principio contabile 4.2 allegato al decreto 118 del 2011, punto 3.3, si è provveduto a verificare la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità, di approvare, per le motivazioni espresse nelle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, la variazione di assestamento generale del bilancio finanziario 2019-2021, come dettagliata nell'allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, allegato 2, e gli ulteriori allegati contabili, allegato 3. Di dare atto che il contenuto del presente provvedimento costituisce modificazione ed integrazione del DUP 2019-2021, di trasmettere al Tesoriere il prospetto di cui l'articolo 10, comma 4 del decreto 23 giugno 2011, numero 118, allegato 4. Passiamo alle votazioni. Chi è favorevole? Chi è contrario? Astenuti? Nessuno. Per l'immediata eseguibilità, chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Bene, direi che possiamo terminare qui. E buonanotte a tutti. Ci va il, ah, il penso il codice fiscale, certo. Evidenza sopra indicato, come? Sì, penso sia tutto. Domani lo consegno, o vediamo un po' che cosa c'è scritto, consegnarlo. No, niente, lo consegno, io lo metto nella cartelletta alla Barbara. Va bene, d'accordo. Ciao, ciao. Per la prima volta è stato rispettato gli accordi. Certo che quelli che poi se ne sono andati dopo la sua, sono molto interessati alle faccende del comune. Sì, no, beh, certo.